Vogliamo meditare insieme a Luca capitolo 11, che affronta il tema della preghiera. Vogliamo leggere Luca 11 dal primo versetto. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non ci espone alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa. I miei bambini sono con me a letto e non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che se anche non si alzasse per darglieli perché gli è amico, tuttavia, per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova. E sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gesù stava scacciando un demonio che era muto, e quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. La preghiera è qualcosa che non si può imparare. Nel senso che non c'è un manuale, non c'è un altro uomo che può spiegare ad un altro come rivolgersi a Dio. Io ci ho provato qualche volta con un marito, forse che aveva problemi con la moglie, mi diceva: ma come devo parlare con la moglie? Mi ha ascoltato, gli ho spiegato, e ho detto: prova. E la moglie ha respinto tutto quello che ha detto, perché è stato il pastore a dirti di parlare così. Ha riconosciuto qualcosa di... no, non era farina del suo sacco, insomma. E così anche con la preghiera. È meglio una brutta preghiera sincera che non una bellissima preghiera ripetuta che non rispecchia i sentimenti del cuore. Meglio una preghiera sgrammaticata, sconnessa, ma che rispecchia la tua persona, che non un'opera letteraria che si potrebbe anche pubblicare per la bellezza di questa prosa, di questi versi. Che possiamo imparare, fratelli, ad avere comunione con il Padre. La preghiera è questa, è comunione, come parliamo in famiglia, così parliamo con il nostro papà, capotavola, capofamiglia, Salvatore nostro, Dio nostro, amico, consolatore, re, missionario. Vogliamo imparare, come hanno chiesto i discepoli, a pregare. Basterebbe, ho iniziato a leggere, ho pensato, oh, potrei anche fermarmi qui. Gesù era stato in disparte a pregare. Qui c'è, come si dice, materiale per una serie di studi. Gesù pregava, e questo deve essere il motivo sufficiente per noi, perché se Gesù aveva bisogno di appartarsi per pregare, per stare solo con il Padre suo, lui che lo conosciamo, se aveva bisogno lui, quanto più abbiamo bisogno noi di stare con il Padre. Padre, questa è la base del dialogo. Sia santificato il tuo nome. Pensando a questo versetto, preparandomi per oggi, pensavo, questa è una preghiera, ma se non è anche un atto di consacrazione da parte nostra, diventa una preghiera liturgica, cerimoniale, vuota di potenza, vuota di valore. Padre, sia santificato il tuo nome, santificato, innalzato al di sopra di ogni altra cosa. Se uno prega questa preghiera senza coinvolgere anche la propria vita, cosa serve? Il Signore salva gli altri, liberi gli altri, io sono a posto. No, Signore, abbi pietà di loro, ma abbi pietà anche di me. Signore, io voglio che tu abbi la preminenza in Friuli, ma se non ce l'ha nella mia vita, a cosa serve pregare perché tutto il Friuli si converta, se non c'è questo desiderio di innalzare, di santificare il suo nome? L'unica volta penso che in Friuli ho rischiato di essere picchiato era in un bar dove c'era uno che bestemmiava, perché a un certo punto non ce la facevo più, sono intervenuto, questo qua si è scagliato contro di me. Ma davvero una parte della nostra missione è questo qua, di insegnare il timore di Dio, di insegnare le persone, ma indicare soprattutto alle persone quanto è prezioso il nome di Dio, che anche noi credenti dobbiamo vegliare sulla nostra bocca, perché non ci scappi qualche espressione che riduce Dio ad un lamento, un'espressione di sorpresa, di stupore, come usano nel mondo. Vogliamo innalzare il nome di Dio ma nella nostra vita. Questo è l'atteggiamento della preghiera. Venga il tuo regno, questo lo dice ancora di più. Dove inizia il regno di Dio? Nella mia vita, dentro di me. Come posso pregare per un altro? Come posso indicare questa preghiera ad un altro se non c'è già questo desiderio che la mia vita sia un'espressione del tuo regno, dove tu regni, dove la tua sovranità, dove la tua signoria hanno il primo posto. E anche qui abbiamo notato, parliamo tante volte delle conversioni di persone nel mondo musulmano, che gloria a Dio, ci sono tanti che si stanno accostando a Cristo. E qualcuno ha detto che i numeri erano il 65% si converte tramite anche con l'ausilio di sogni e visioni, il 100% si converte perché ha visto l'amore di Cristo nella vita dei cristiani. C'è qualcosa, anch'io come non pentecostale, una volta ho visto dei pentecostali dopo aver superato quella prima fase che quasi tutti conoscono, ma chi sono questi uomini, sono tutti matti, ho detto alla fine, ma hanno qualcosa che io non ho. E questo è il modo per evangelizzare, il modo che dobbiamo adoperare per esortare gli altri, non tanto con la bocca, anche se questo ha la sua importanza, ma con la nostra vita, dove vedono che siamo davvero in comunione con Dio. Sia santificato il tuo nome, innalzato al di sopra di ogni altro nome. Venga il tuo regno, da ogni giorno il nostro pane quotidiano. Questa testimonianza che il pane che abbiamo viene da Dio. Oh, ma sono io che vado a lavorare la mattina. Ma chi ti ha dato la salute? E chi ti ha dato anche quel posto di lavoro? E chi ti ha dato la serenità di salute per d'animo per andare a lavorare? Chi ti ha liberato perché tu potessi andare? È bene che riconosciamo che tutto quello che abbiamo a livello materiale proviene dal Signore. E perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Non c'è, non voglio spiegare i tempi qua, ma non c'è un quasi baratto qua. Io perdono se tu mi perdoni. Perdonami, io perdonerò gli altri. Qui abbiamo il credente che chiede il perdono dei propri peccati e si presenta davanti a Dio dicendo: io ho già perdonato chi ha fatto del male a me. Perdonami, oh Signore, il mio peccato. Il perdono del peccato è come rendere un muro così dove il diavolo riesce a salire senza problemi e rendere un muro liscio in modo che non abbia appigli. E se non ha appigli non può entrare. Ma se la mia vita, la mia mente, la mia fantasia sono dedicate al peccato, il diavolo usa queste cose come appiglio, cerca di distruggerci, ci attacca, ci aggredisce, specialmente quando ci proponiamo di dedicarci all'opera del Signore. Ecco perché è di vitale importanza che il credente, ma ogni credente, ma in modo particolare chi si impegna per il progresso del Vangelo con un'opera di evangelizzazione, annunciando la buona notizia del Cristo risorto, abbia una vita, non dico senza peccato, ma una vita lavata da ogni peccato, con un rifiuto forte del peccato. Vogliamo imparare anche noi a pregare, a stare in comunione con il Signore. Che poi anche il brano dal versetto 5 in poi ci indica come pregare. Mi piace la traduzione che ha tirato fuori la sostanza del testo originale rispetto ad altre versioni passate. Versetto 9 dice: altresì vi dico, è Gesù che indica ai discepoli come pregare, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Io non voglio dire che ho imparato, ma se ho bisogno di 5 euro, ho fede abbastanza per dire: Signore, tu sai che ho bisogno di 5 euro, il Signore me li dà, perché muovere la materia è una cosa facile. Se dico: Signore, voglio 5 anime, qui non è la materia che deve essere spostata, è lo spirito delle persone, l'anima che si deve arrendere a Dio. E se è facile, dico anche a voi: mi dai un bicchiere d'acqua? Grazie. Se dico: guarda, vorrei primo, secondo, due secondi, il trizzi, poi la frutta, il dolce, eccetera, mi dici giustamente ci vorrà un po' più di tempo. Un'illustrazione forse che manca per certi aspetti, ma nella preghiera certe cose vengono così, altre cose c'è una lotta. C'è qualche missionario che non abbia avuto gravi problemi di salute, compreso tumori gravi, compresi problemi gravi di famiglia, che non ha avuto un esaurimento, che grazie a Dio non conosco missionari che ha avuto una crisi spirituale nel senso di abbandonare la fede, ma ad ogni altro livello c'è una battaglia enorme. Se non si impara a pregare con perseveranza. Ma questo anche, questo è un versetto bellissimo, anche questo qua meriterebbe una meditazione più approfondita, ma il versetto continua, col versetto 11, e chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede, scusatemi, stamattina pensavo, chi è quel padre fra di voi se il figlio viene e gli chiede una bici, eccetera, eccetera. Io volevo il trenino, voglio il trenino, voglio il trenino. Papà, mi dai un bicchiere d'acqua? No. Papà, ho fame. Se si rivolge alla mamma, aspetta, aspetta, perché fra poco si mangia, se mangi qualcosa adesso non avrai più fame, aspetta mezz'ora e poi si cena. Non è vero che noi genitori ragioniamo in questi termini. Cosa voi genitori? Papà, voglio una bici. Innanzitutto il verbo voglio non esiste. Allora impara a chiedere, papà per piacere vorrei esservi tanto bello, tu che sei così buono, sì ma oh non... Cosa cerchiamo in un bambino prima di dargli una bici? Dare una bici o la moto, lo scooter, la macchina. Potremmo addirittura fare del male ai nostri figli se diciamo vuoi una bici? Top! Vuoi quella macchina? Ecco, vuoi questo qua? Che figlio vieni fuori? Vieni fuori viziato, dà tutto per scontato, non c'è la formazione dell'individuo che sa poi gestire questi beni che chiede. Per quale motivo chiede? Papà, io l'ho detto, ho bisogno di una bici perché mi hanno offerto un lavoro per consegnare i giornali. E a piedi, avevo già fatto questo lavoro per 2 anni a piedi vicino nella zona dove abitavo, però papà mi hanno offerto un altro lavoro consegnando i giornali la mattina senza la bici non posso. Allora sì, te lo do. Un altro arriva, papà voglio una bici, perché? Perché ce l'hanno tutti i miei amici. Parliamo di telefonini forse. Papà, voglio un telefonino, perché? E ce l'hanno tutti. Voi, genitori, accettate questo come motivo valido, tanto più che adesso un telefonino per i genitori costa 23 euro. Per i figli costa 400, come minimo, se prendi quello che non è neanche quello che vogliono tutti. Vai in banca a parlare col direttore, là, che mi ha fatto già un prestito per comprare quello. Anche noi respingiamo le domande, le richieste dei nostri figli. Perché? Perché siamo cattivi? No, perché amiamo, perché diamo tutto quello che è bene per i figli. Un gelato mezz'ora prima della cena non è amare i figli, dare una moto ad un bambino che non sa neanche andare in bici o che ha già distrutto 3 bici. O impara a gestire quello che hai e dopo parliamo di qualcosa di più grande. Vedete, quando Gesù parla del rapporto padre-figlio, come i padri trattano i figli, dobbiamo anche pensare a noi stessi, come agiamo da genitori, e trasferire anche questo al modo di agire del nostro Padre Celeste. C'è la responsabilità, perché se, Signore, voglio una chiesa, boom, arrivano 25 persone, si convertono. Il Signore sa come operare. È bene che perseveriamo. Se il Signore vede che noi siamo pronti anche per i doni, il Signore li dà. C'è quella domanda che ho fatto tante volte, che faccio anche quando vado in giro, del doni di guarigione, chi li vorrebbe? Oh, anch'io. Però quanti di voi avete compassione per gli ammalati? Vorrei spiegare, anche perché ho aggiunto un versetto alla fine della lettura, Gesù stava scacciando un demonio che era muto, e quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Anche qui siamo pronti per i doni. Fratelli, ciò che voglio dirvi è questo: chiedete con perseveranza, che dice che tutta la nostra vita deve essere coinvolta. Se tutta la persona non è coinvolta, io avrei altre cose da fare, come anche i giovani ancora di più da fare. Però qual è la cosa principale? Qual è la cosa più importante? Qual è la cosa che avrà un valore eterno per noi, ma ancora più importante per quelli che si converteranno, che conosceranno il Signore come loro salvatore personale, per vivere con Lui per l'eternità, invece di andare verso un destino terribile, separato dall'amore, dalla pace, dalla gioia, la vera felicità. L'inferno è questo, essere separati da tutti gli attributi più preziosi di Dio, l'amore suo. Se noi non andiamo, ma con perseveranza, con una preghiera perseverante, se non continuiamo a bussare, ma bussare è scritto ripetutamente, non ci sarà aperto. Invece, se andiamo anche per le piazze, il Signore darà il suo frutto, l'udine non si arrenderà in un giorno. Ma se c'è la vera preghiera sostenuta da una vita che conferma quella preghiera pronunciata nella cameretta, noi vedremo davvero un'opera nuova, molto maggiore di quello che vediamo adesso, perché davvero potremo gioire per chi c'è, e dobbiamo farlo. È bello avere problemi di spazio, è bello avere questo problema, ma impariamo anche a contare non solo chi c'è, ma chi non c'è ancora, e vogliamo conformare la nostra vita al desiderio di vedere ogni persona ai piedi della croce, per poi alzarsi nella gioia. Vogliamo chiedere con perseveranza. Vogliamo, fratelli, insieme perseverare perché si raggiunga questa gloria, che sarà la gloria non di una chiesa, non di un'opera, non di un uomo, ma del Signore Gesù. Amen.